comunque 17:10, allora ufficialmente, insomma, Eder, io ti darei la voce per affrontare questo, insomma, bel tema ampio che riguarda la proprietà della terra in Colombia, anche se credo che poi la gravità della Colombia credo che poi sia un po' il meccanismo che funziona un po' quando le multinazionali da fuori vengono a impadronirsi della terra di quel bel continente.
Buongiorno. Il tema è molto complesso, come avevo detto prima. Si può fare un dottorato, 2-4 anni di università sobre questo tema, e penso che non basterebbe, no? Quindi si ha scritto enciclopedie complete di questo tema, e ovviamente io non voglio essere così esaustivo né così pignolo per dire che esaurirei il tema in questi momenti, no, soltanto faccio una versione perché le persone che mi sentano possano capire un po' di più uno degli elementi più fondamentali del conflitto armato e il conflitto sociale, non soltanto in Colombia, sino in tutta America Latina. Quindi comincio.
Da dove si comincia sempre la domanda?
Comincerei dal comincio. Quel comincio è molto facile per me, che è la storia di Cristoforo Colombo. Un po' indietro.
Stiamo andiamo parlando. Indietro allora, bene.
Cristóbal Colón, Cristóforo Colombo, chiamatelo come volete, comunque la stessa persona. Questo famoso personaggio, come tutti voi sapete, è nato in Genova e morto, si non si sa, morto non si sa dove, perché come cose curiose esistono al minimo 3 campi santi o tombe dove lui si trova.
Si troverebbe.
Sì, si troverebbe. Uno sta in
l'ubiquità dei morti.
Uno sta in Puerto Rico, l'altro sta in Barcellona e un altro in Madrid. In qual di quelle tre sta non lo so, ni mi interessa. Però comunque.
Parliamo della conseguenza del suo arrivo.
Cristoforo Colombo ha fatto una storia molto curiosa. Prima stiamo parlando intorno al 1482. Ha fatto una visita al capi del governo genovese e le ha chiesto essere finanziato per fare un piccolo giro nel mondo dove teoricamente iba a trovare una cose, una terra nuove, e i genovesi non l'hanno voluto, non se l'hanno infilato, come dicono qua. E dopo ha fatto un altro giretto a Venezia. Non possiamo dimenticare che Venezia era una repubblica marinaia molto molto importante in quel momento, neanche loro l'hanno voluto prenderlo. Dopo è andato a Portogallo a fare più o meno lo stesso discorso, neanche loro hanno voluto prenderlo, e casualmente è andato a Spagna, però alla parte della Mancia, che casualmente in quella zona non c'è mare, quindi è all'interno della Spagna, e teoricamente loro hanno finanziato. La storia racconta che l'hanno finanziato con le anelli, le collane della regina, però
quelle sono storie che ancora non...
L'unico curioso è che per un momento mi piacerebbe pensare che Geno lo avesse fatto. Se Geno avesse finanziato questo viaggio, in tutta America Latina oggi parleremmo italiano e avremmo sito colonia vostra e non di Spagna.
Sarebbe... Ma non lo so, ecco, cioè, che sì, cambia so. La lingua, ma non so se sarebbe cambiato.
Sì, non
molto.
So che non poteva andare.
Comunque sono domande che nella storia sono assurde perché non si possono provare. Esatto. Però comunque mi piace speculare un po', perché forse avrebbe cambiato la lingua, però forse avrebbe cambiato qualcun'altra cosa, o forse no, non lo sappiamo.
Avresti mangiato più pizza?
Sicuramente avremmo mangiato più pizza, avremmo mangiato molto più spaghetti. E il pomodoro che non era vostro, esatto. Che era nostro, se non fatto ancora più famoso, però ovviamente la lingua italiana non sarebbe una lingua quasi scomparsa se non si avesse avuto un bel aiuto della lingua di 300 milioni di persone che parliamo spagnolo invece di... Però vabbè, comunque non è andata così. Lo único importante es que España, o a través de Cristóforo Colombo, que era un personaje muy particular, no era así santo ni angelical como alguno lo vuole sentir en Italia,
Anche qualcuno dice che avesse un ego piuttosto.
No, no, bisogna avere un ego e una prepotenza impressionante, perché lui lo fanno comandante delle tre navi che partono verso America.
Le tre caravelle.
Per la Pinta, la Niña e la Santa Maria. Tutti lo sappiamo. Però lo che pochi sanno è che tutta la tripulazione di queste tre imbarcazioni erano persone, galeotti, che stavano moltissimi, stavano condannati alla morte in Spagna, e le hanno detto, l'Stato spagnolo le ha fatto una specie di indulto, andate con questo matto in quella imbarcazione,
sì, perché comunque,
se trovate qualcuna cosa, vediamo come lo sistemiamo, te facciamo grandi signori, se non troviate nessuno morite comunque,
perché
almeno
le opzioni erano quella, o morite qua perché siete morite condannati,
o fate un viaggio verso non si sa dove.
Però, e non si sa manco se arrivate, insomma, ricordiamoci che non è che proprio viaggiare per arrivare, ancora se pensava che la terra fosse piatta, per loro potevano arrivare a un certo punto cascate sotto, no, fino a chissà dove. No, scherzo, però diciamo che
c'era anche quella teoria, per qualcuno pensava che se arrivava a un certo punto dell'oceano e dopo c'era un abismo e si andava a non si sa dove.
Certo.
E altra questione è che Cristoforo Colombo stava cercando arrivare a lei. Alle Indie,
appunto,
non alle Americhe,
non sapeva manco di esistenza.
Quindi, però, lo unico vero è che bisogna essere un bel personaggio,
insomma, devi essere lo starello, ecco, per
gestire una tripulazione di galeotti,
tre flotte di galeotti, insomma, galeotti, non è che
una sola persona, no. Non penso che sia
quella ciurma,
non mi sembra che era una persona molto tenera.
Per niente.
Lo importante es que han arribado a América, o lo que hoy conocete como continente latinoamericano, pero prima han arribado a la isla que hoy es Haití y República Dominicana, llamada en quel momento, a partir de quel momento, la Española. Dopo de tres viaggi de andati indietro, porque Cristóforo Colombo, se puede decir mucho de Cristóforo Colombo, menos que no era un bravo navegatore. E lui ha fatto una cosa impressionante, può scrivere la posizione esatta delle stelle nel momento della prima partenza, e ha ritornato indietro guardando le stelle, perché se no starebbe ancora facendo giri per
i giretti per l'oceano cercando di
ritornare. Se pensiamo che Omero si è tardato 30 anni nel Mediterraneo, Cristoforo Colombo si avrà preso almeno 10-20 sì, volte di più.
Ha avuto un po' di merito in questo senso rispetto a Omero. Sì.
No, Ulisse. Non si può negare che Cristoforo Colombo era un eccellente navigatore. Comunque è arrivato lì e ha cominciato a appropriarsi di tutte le terre, appropriarsi, perché lo che hanno fatto è un furto, un'invasione. Noi non siamo mai stati conquistati, come lo parlate. Mai siamo stati scoperti, al massimo trovati, scoperti. E mai avete comprato un'ettaro di terra in America Latina. In tutta la posizione che si è fatto della colonia fino a oggi, ha passato per le violenze. La spada e la pistola hanno fatto de proprietari della terra. Purtroppo, o per fortuna, Cristoforo Colombo arriva a prima terra, Colombia, San José de Urabá, la unica terra che ha pisato Cristoforo Colombo del continente americano, perché dopo è tornato morto in solitudine e in assoluto abbandono. Dice la storia, non lo so, sobre la storia di Cristoforo Colombo c'è molti punti non molto chiari. Y desde ahí comienzan en torno a casi 70 años de penetración del imperio español al continente y uccisión de todo lo que pudiese no uccidere.
Porque de ahí comienzan a ascender.
Se calcula que el pueblo originario en América Latina, prima de la llegada de Cristóforo Colombo, eran en torno a 50 millones de personas. 50 años después, se calcula que soltanto la población indígena no arriba a 12 millones. Quindi el genocidio más grande que ha visto la humanidad, al menos desde 1400 fino a hoy, no es el genocidio del hebreo, anche riconosco che è un genocidio.
Ma certo, certo.
Non sono gli armeni, anche riconosco che è un genocidio. Il più grande in numero, senza dubbio, è il popolo originario in America Latina.
In America Latina,
in tutti, certo. In tutti i continenti.
Certo.
Perché purtroppo non può soltanto i continenti. E allora, come per loro era così facile prendersi le terre, era soltanto fare una battaglia, ammazzare uno quanti indigene e prendersi la terra, farsela titolare attraverso la corona spagnola, perché i titoli cominciano lì. L'idea di proprietà privata è un'idea, almeno nella terra, nella questione di terra, è un'idea europea. E in quel consenso tutti i problemi che vengono durante tanti secoli, tanti anni, secoli già, con la tenenza della terra, viene di là. Per me è molto chiaro. Quindi gli spagnoli hanno fatto, parlando già del contesto colombiano, hanno fatto la colonizzazione e alle indigene le hanno messo entre specie di ghetti, per dire qualcuna forma, che lo chiamavano encomienda, resguardo y mita. Quelas tres palabras las lascio en español porque no trovo el significante en italiano. ¿Qué eran? Eran zonas donde el indígena dovrebbe estar y permanecer fino a la muerte.
Una sorta
era
una
especie de ghetto.
Una sorta di riserva, però molto peggiore, perché le riserve sono
molto, sì, molto simili alle idee delle riserve americane.
Sì, esatto. Sì, quando aveva pure i lavori forzati,
non comprendevano. No, l'europeo era molto carino. Comprendeva che gli spagnoli, con la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, si compromettevano a che questi indigeni iban a essere civilizzati, educati e ovviamente evangelizzati, e a cambio di quello queste indigene, e dopo schiavi, perché gli schiavi sono arrivati dopo,
certo.
Gli arrivati non l'hanno portato dopo, perché nessuno è arrivato,
certo.
Sono due questioni diverse, e queste indigene avevano l'obbligo di lavorare per la colonia, ossia per il spagnolo, essere schiavi del spagnolo.
Sì, non proprio una falone.
Non avevano esseri umani. Incluso una bolla papale di quella epoca non riconosce la umanità dell'indigena. Fino a poco tempo fa si è riconosciuto soltanto l'umanità dell'indigena. Quindi ammazzarli non era neanche peccato,
non erano considerati
esseri umani.
Perché non conoscevano Dio, no? Secondo la logica europea, cristiana, eccetera, eccetera.
Perché non conoscevano a Dio, perché secondo la logica europea non avevano l'anima. E terzo, era una cosa che è bellissima, lo parla Eduardo Galeano in un testo che si chiama Venas Abiertas de América Latina.
Che spero che abbiate letto tutti, se no mi bastono, cioè ormai...
Ascoltato.
Non lo so se lo avete letto tutti, però dovresti.
Infatti sarebbe da passo di a scuola.
Bellissimo. E in quel testo c'è una piccola parte dove la Chiesa Cattolica Apostolica Romana non capiva come mai essere senza anima potevano piangere.
No,
quindi era una cosa che loro non avevano capito, non hanno capito mai, perché per loro il pianto era un'espressione dell'anima. Quindi si piangono perché hanno anima, però queste indigene piangono e non ce l'hanno.
Con quella contraddizione, certo.
Va bene, comunque per farla corta, in quella epoca la tenenza della terra fu assolutamente, a partire di quella epoca, per la forza, titolata per la Spagna, principalmente prima agli spagnoli. Gli spagnoli erano proprietari praticamente di tutte le terre che potevano pisare. O meno, dominare, perché sono due questioni diverse.
E calpestare e dominare è diverso.
Sì, c'è una piccola differenza. E nel linguaggio si fa la differenza. Ossia, quando uno parla, le parole hanno un'importanza fondamentale, fondamentale, e marcano una posizione anche politica.
Certo.
Già? Poi parte delle terre hanno cominciato a rimanere per le criollos, E criollos quién erano? Erano le famiglie nati in America, in Latino America, un continente americano, figli di spagnoli. Qualcuno figlio di donna spagnola con uomo spagnolo o uomo spagnolo con indigena o qualcun altro, si ha creato una suddivisione che si chiamava creola. Loro avevano moltissimo tenencia alla terra perché era ereditata dell'spagnolo.
Sì, corrigimi se sbaglio, perché sì, credo che in Argentina era uguale. Quando parliamo, anche per chiarire che ci ascolta, quando parliamo del criollo stiamo parlando, diciamo, di occidentali caucasici nati in America, discendenti di però non tanto del meticciato. Ci stavano, credo, i meticci,
sì,
no?
Sì.
Perché ovviamente i popoli indigeni, no, facevano la loro parte anche in quell'incontro di popoli. Però quando uno parla di criollo si riferisce soprattutto all'occidentale caucasico, figlio europeo, nato in suolo, in territorio americano. Sono loro che hanno ereditato questa proprietà della terra di base o di matrice non spagnola.
No, spagnola. Loro hanno ereditato quella, ovviamente qualcuno ha origine spagnolo c'era, e erano ancora più potenti, e Crowley hanno cominciato a fare lotte politiche, la rivoluzione, le indipendenze latinoamericane, suramericana, come Bolívar era figlio, era un creolo, quello senza dubbio, una borghesia nascente in America, e hanno fatto la rivoluzione. San Martín era più o meno lo stesso, se non sbaglio,
sì,
e tutti avevano un dominio della terra. Cioè, il potere si gestiva in quanta terra aveva. Mentre più terra aveva, più dominio aveva, più potere c'era. Amen. Fino a lì penso che non abbiamo capito, no?
Sì, sì, sì. Diciamo che i criollos, come dicevo, ereditano questa struttura della proprietà della terra della corona spagnola, anche quando succedono tutti i processi, sì, di indipendenza, sì, dei paesi. Quello non cambia, non è che dalla notte alla mattina.
Per esempio, l'indigena non aveva diritto reale di avere proprietà della terra, e non parliamo delle schiavi che non avevano diritto neanche la maglietta che portavano, sì. Quindi questa piccola classe sociale creola sono los che hanno fatto dopo le grosse indipendenze latinoamericane e hanno creato un Stato indipendente di Spagna, però in quanto visione la tenencia di terra più o meno è identica. La rivoluzione di Simón Bolívar e Santander sono rivoluzioni bellissime, che io comparto molto, indipendenza interessantissima, che nel momento storico c'era bisogno di farle, quello è senza dubbio così, almeno per me. Però non sono rivoluzioni che hanno cambiato, strutturato, rivoluzionato tutte le basi del potere. No, quello non fu così. La tenencia della terra continua a essere la stessa. Prima della Repubblica Colombiana, anche dopo della Repubblica.
Sì, sì.
E ancora oggi, moltissime delle persone che hanno grosse tenenze di terra in Colombia sono erederi di quella storia lunghissima di espropriazione indebita della terra.
Certo, perché queste le rivoluzioni indipendentiste, non tutti ci avevano in testa, come dice Eder, no, rivoluzionare la proprietà della terra o rivoluzionare tutti gli ordini, no, di ciò che era la struttura di potere della corona spagnola. Volevano l'indipendenza, volevano una libertà economica, perché erano persone, no, dell'illustrazione, dell'idea della rivoluzione francese, eccetera eccetera. Dopo credo, e di nuovo corrigimi, io parlo sempre per l'Argentina, ma penso che nei nostri paesi sarà andato un po' diverso, dobbiamo ricordare che ci sono stati dei problemi interni, no, nei processi rivoluzionari. Ci sono state le dispute egemoniche, perché forse ci stavano, io so che almeno in Argentina ci stavano le persone che già allora, senza parlare di riforma agraria, senza parlare di rivoluzione, tentava e provava e capiva che c'era un problema lì nella proprietà della terra. Hanno vinto altri, almeno in Argentina, no? E questo ha provocato che si continui con la stessa struttura della proprietà della terra.
No, la indipendenza d'America Latina c'entra poco con la teoria di Karl Marx.
No, no, non sto parlando di quello,
C'entra poco con la teoria di Karl Marx sobre la tenencia della terra, origine, proprietà originaria e tutte quelle storie. C'entra più con la rivoluzione francese, molto di più con la rivoluzione francese. La rivoluzione francese l'ha fatto la piccola borghesia, la borghesia in quel momento,
la bourgeois.
La que no. Hanno cercato de prendersi del potere y estabilizar tutto un proceso de nuova produzione y nueva acumulación del capital. Pero en América Latina c'entra più con la revolución francesa, la independencia de España y de Portugal, che con la rivoluzione bolscevica del 1818.
Senza dubbio.
Quello è poco, però sicuro. È 1918, scusa. 1918 la rivoluzione bolscevica. 18-17. Però comunque è diverso. In quel senso la tenencia alla terra rimane come la priorità numero uno a de potere. Che vuol dire? Che mentre più tenencia alla terra, più potere ha. Mentre più potere ha, più capacità ha di pressione a livello politico. Me lo dico. Sempre stanno in un gradino più alto che altri, anche la rivoluzione francese ubica tutti gli esseri umani uguali, però come ho detto una volta, qualcuno è più uguale che altri. In quel senso il potere rimane in la tenencia della terra. Quando si fa l'indipendenza d'America Latina ci sono già tre cose molto molto messe molto bene nel DNA latinoamericano: uno è la proprietà privata, due la chiesa cattolica e tre la lingua spagnola. Quindi quelle cose già stanno fatte, e in quel senso si può dire che la colonia spagnola fu un esito rotondo, perché sono riusciti in tre secoli, un po' meno di tre secoli, introiettare quello nel più profondo del popolo latinoamericano o precolombino, come lo chiamano qualcuno. In quel senso la tenencia della terra diventa un vero problema. No, dice, va bene, quello fu in 1810, 1820, che c'entra 2021.
Che comunque non è così lontano.
No, è così lontano.
Guarda, infatti, non è così lontano. Ho tradotto ieri per la rete Mapuche, appunto, un articolo che parlava di Benetton, che è proprietario di 1,5 milioni di ettari di Patagonia, e diceva che ha pagato circa 70 centesimi l'ettaro nel 91, no? Nel 1800 che... E lui diceva: se riuscissimo ad aprire nella zona nord dell'Argentina questa segheria, potremmo mantenere parola alla promessa fatta alle popolazioni di qui di dargli lavoro. Cioè è esattamente la versione moderna di ciò che tu stai dicendo che accadeva nel processo.
Quindi ci troviamo, Eder, nel XIX secolo, diciamo prima metà, quando cominciano i processi dell'indipendenza in tutta Latinoamerica, con la stessa struttura, diciamo, della proprietà della terra. Questo non cambia. La borghesia criolla non cambia questo.
Non cambia. No, è un'idea della tenencia di terra medievale, arcaica,
feudale,
improduttiva,
no?
E assolutamente assurda. Quello non cambia. Però non cambia non soltanto per la prima decada del 1800, parlo della prima decada del 1800, 1810, 1820, che fu la epoca in cui si hanno fatto le grosse indipendenze dell'America Latina, non cambia neanche ni dopo. Quindi la tenencia, indipendentemente se il governo era
più progressista, più conservatore,
la tenencia della terra continua a essere la stessa, o sí, più o meno la stessa, y la simbologia sobre la tenencia della terra continua a essere la stessa. Andiamo un po' più avanti, perché sennò non finiamo mai.
Comunque tranquillo, Eder, già abbiamo detto.
Sì,
se ci vuole parliamo la prossima settimana. Fino a qua veniamo con un bel ritmo, direi, e siamo già arrivati al XIX secolo, quando siamo partiti del 1492, quindi non male.
Qualcun problema l'abbiamo lasciato indietro senza dirlo, volontariamente, o sea, volutamente, y qualcuno lo habíamos detto, non lo habíamos detto perché lo habíamos dimenticato, però più o meno stiamo parlando di tutta quella epoca dove la terra comincia a essere la tenencia della terra vuol dire potere.
Certo.
E potere vuol dire potere anche politico. E potere vuol dire anche potere religioso, perché sono tre cose che vanno
insieme. Estremamente legate, vanno insieme.
Sempre vanno insieme, sono tre siamesi che girano sempre insieme. Tutti noi sappiamo che la Chiesa Cattolica Apostolica Romana ha fondato su grosso potere, almeno durante tutto il Medioevo, sobre la tenencia della terra in Europa, la proprietà della terra e il dominio della terra.
Certo.
La terra è, sembrerebbe infinita, però non è così infinita come è, e sembrerebbe che c'è terra per tutti, però dipende del grado di avarizia che abbiano uno o altri per possederla o non possederla.
O come si tratta pure, una volta che si ha.
In Colombia, già in Stato Repubblicano, si ha cercato di fare alcune piccole riforme agrarie,
sì,
perché la tenencia della terra in Colombia è veramente disastrosa, dopo te lo dirò con più calma, però praticamente tutte quelle riforme agrarie sono finite in un disastro, e negli ultimi 20 anni si è fatta una contrarreforma agraria, ossia l'inversa, dove le hanno tolto, invece di lasciare la terra al contadino e farla più equitativa, hanno fatto esattamente lo contrario.
No, quindi non si chiamava controriforma, si chiamava riforma, ma era esattamente il contrario di quello che doveva essere. Si suppone che uno Stato fa una riforma per, per facilitare, no?
Negli ultimi 20 anni non fa neanche l'Stato, fanno un gruppo paramilitare, un narcotraffico che hanno cercato di fare, hanno fatto tutto un processo per appropriarsi di milioni di ettari, che dopo fra un po' te lo posso dire. Va bene, parliamo di Colombia.
Torniamo, dai.
Torniamo a Colombia, che non siamo usciti mai, però andiamo là. Come voi sapete, Colombia è un paese immenso. Immenso.
6-7 volte l'Italia, mi sembra, no?
Sì, sì, sono intorno a 1.174.000 chilometri quadrati territoriali.
Un milione quanto, scusa?
174.
Un milione e cento, ok.
In Italia è 300.000 chilometri.
Allora sì.
301.400 chilometri quadrati.
Quattro volte almeno.
Una volta ci ho preso.
Ce l'ho scritto qua.
Sì, quindi, sì, sì, sì.
Diciamo che per fare le cose più chiare, parliamo di ettari. Colombia in questo momento possiede più o meno 114,1 milioni di ettari. Italia possiede soltanto 16,7 milioni, ossia 16,7 milioni di ettari. Di quelle 114,000 ettari, Colombia ha soltanto il 42,2% di ettari coltivabili.
Ok.
Perché una cosa è sapere la terra, e un'altra è che in quella terra si possa coltivare.
Cosa si fa?
C'è un deserto, c'è la selva.
C'è il deserto, c'è la selva. C'è il mare, c'è le spiagge.
Quindi, Eder, una domanda ti faccio per capire, così capisce chi ci ascolta. Il 42% degli ettari in Colombia sono ora sono coltivabili, cioè
coltivabili, sono terre che si possono sfruttare.
Però non vuol dire che no, si possono. Aspetta. Questa è la domanda, se il 42% si può sfruttare o già si sta sfruttando, che è una differenza.
Aspetta.
Dai, ti aspetto.
Guarda, il 42,3 milioni di ettari in Colombia si possono coltivare.
Bene, perfetto. Certo, per come diceva Marta, dopo ci stanno i deserti, che giungla, eccetera.
Ipoteticamente si possono coltivare, se avesse un governo.
Sì.
Molto bravo, però molto, bisogna essere molto bravo, farebbe coltivare quelle 42 milioni.
Sì, sì, ho capito. E credo che hanno capito chi ci ascoltano.
Di queste 40, l'80% di queste 42,3 milioni di ettari, l'80% in questo momento sta, che sono l'80% di 42, sono 33,8 milioni,
sì,
e stanno in ganaderia estensiva.
Bestiame.
In bestiame. Che vuol dire quello? Che Colombia sta usando 33,8 milioni di ettari soltanto per bestiame.
L'80%, come hai detto tu, della terra che si può lavorare, l'80% della terra si può lavorare solo per bestiame.
Per dire una questione chiara, per fare il paragone con l'Italia, Italia ha 16,7 milioni di ettari.
Totale.
Totale. Coltivabile di quelle 16 sono 12,4 milioni.
Sì. Già?
In uso ce l'ha, aspetta, andiamo. Italia ha 16,7 milioni di ettari.
Si potrebbe coltivare 12 milioni.
16 milioni, 16,7. E ha coltivato 12 milioni.
Scusa.
Coltivata 12,
scusa,
ossia
ho capito.
Quasi il 70-80%.
Che si sta proprio usando.
Che si sta usando. ¿En qué lo están usando? Es una sala de discusión. Colombia, que ha 42 millones. Uh-huh. Colombia que ha 42 millones, 3 millones de hectáreas, soltanto el 33, soltanto, ¿me sentí? Colombia el 33,8 millones de hectáreas, que equivalen al 80% en ganadería extensiva. Per quello, per quelle milioni di ettari, per quel milione di ettari ha intorno a 24 milioni di ha intorno a 24 milioni di mucche. Sì, in Colombia abitano intorno a 24 milioni di mucche, bestiame.
Sì.
Già? Quello vuol dire che ogni una 5% di ettari per mucca.
Certo.
Per fare un parangone, soltanto Olanda in una ettaria ha 140 mucche. Colombia una mucca per ogni ettaria in mesa.
Avete capito di nuovo? Ogni mucca in Colombia c'è almeno un ettaro di terra.
Un ettaro in mesa.
E mezzo, addirittura un ettaro e mezzo di terra a disposizione secondo quantità di bestiame, sì, e quantità di terra disponibile. In Olanda hai detto, sì, nei Paesi Bassi
174 mucche per ogni ettaria.
Avete capito la differenza, sì, no?
Non soltanto quello, abbiamo capito che Colombia di questi 42 milioni già sappiamo che 33,8 sta per il bestiame, 8,5 milioni di ettari sta per coltivazione industriale e esportazione.
Ok.
Sto parlando di caffè, di palma africana e altri prodotti che si esportano in Colombia. Soltanto il 1,4% di ettari se produce per l'agricoltura interna.
Ok.
1,4 quando Italia sta producendo il 12,4.
Insomma,
o sea, è una piccola differenza in un paese che è immensamente grande. O sea, de 42,3 milioni di ettari soltanto abbiamo coltivato 1,4 milioni in coltivazione di agricoltura per mangiare noi.
È quello che determina quello che si chiama la sovranità alimentare, no? Quindi destina Colombia solo l'1,4. Quando l'Italia ha 12 volte in più praticamente, perché hai detto 12, sì, qualcosa.
Comunque in quella terra coltiviamo, ossia contadini noi coltivano intorno al 43% di tutto il benessere alimentare nostro, che non è poco, che non so come lo fanno, intorno a 5 milioni di persone e famiglie, 5 milioni di persone fanno questi lavori in Colombia.
Producono il cibo per i colombiani, sì, la frutta, la verdura.
Si producono il 43%, e l'altro 57% dove lo trovano, lo troviamo per esportazione. Colombia è un paese che sta esportando, ridicolamente sta esportando caffè. Quando 20 anni fa erano il secondo,
importava, scusa,
il secondo paese esportatore di caffè del mondo, e siamo il paese che più caffè in quanto qualità facciamo nel mondo.
Certo,
siamo il paese che esportiamo riso, una cosa incredibile. Esportiamo riso.
Scusa, aspetta. Esportate o importano.
Cioè, esportiamo. Un po' come noi che importiamo le arance.
Perché come voi, bueno, non so se voi esportate le arance, però noi in questo momento facciamo arrivare da Thailandia riso.
Sì, sì, sì.
Facciamo arrivare carne degli Stati Uniti. Facciamo arrivare carne degli Stati Uniti. E l'80% del pasti delle terre de noi
è dedicata al bestiame.
È dedicata al bestiame e non la fanno. O sea, è impossibile.
Quindi, di nuovo, per chiarire, Colombia produce all'interno, tra virgolette, solo il 42%. Il 43% di quello che ne ha bisogno, il resto lo deve importare, al punto di arrivare, come hai detto tu, importare caffè e riso, per esempio, e carne degli Stati
Vabbè,
Uniti.
Vabbè, del caffè proprio, io credo il caffè quello, è la cosa
sì,
più
veramente.
Assurda, no? Alle orecchie no.
Sentirmi dire che Colombia importa caffè...
De chi è? De Mexico? De chi è? Boh, chissà, sarebbe bello vedere.
Vabbè, quindi una cosa ancora che è peggio. In Colombia la proprietà della terra... dell'85% della terra produttiva di Colombia lo gestisce soltanto l'1% della popolazione.
Bene.
Ancora peggio, soltanto il 0.4% del totale della popolazione possiede il 46% della terra.
Di nuovo, quanto? Perché questo è importante, sì. Sono numeri che forse confondono ma sono importantissimi. Quasi il 50% della terra appartiene a quanti?
Al 0.4%.
Manco l'1%.
Bene. No, neanche il punto 5.
Sì, nemmeno la metà, 5. È vero. Nemmeno la metà di un punto, sì, neanche vero. Anzi, sono stato generoso. Sì.
Vuol dire, noi siamo una popolazione colombiana intorno a 49 milioni di abitanti. Soltanto il 0.04, fate il conto voi a casa, perché io in matematica sono molto stupido, 0.4% del colombiano poseno il 46% di tutta la terra.
Quindi,
produttiva. Produttiva.
Sì, 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 sì. No, no, certo, certo. Però comunque stiamo parlando di un paese di 49 milioni di abitanti, hai detto non più di sì, 2,5 sì, milioni sì, di persone. Sì. Sono proprietarie del quasi il 50% della terra coltivabile, sì, sì, o che si può lavorare.
Il 50% di 42 sono 21 milioni di ettari. Lo poseno. Il 0.05% della popolazione.
Mezzo,
saranno
sì.
500 persone, più o meno.
Esattamente.
Più o meno. 500 persone possiedono la metà di tutte le terre produttive in Colombia.
Ammazza.
Ovviamente, questo sta causando e ha causato e continuerà a causare un sacco di problemi. Già?
Perché non è che le terre nascono mai poi vuote,
no? La terra, quindi... per fortuna, per desgrazia, è la che è.
Esattamente.
Abbiamo
no?
Quelle 42 milioni di ettari e continuano a essere.
Certo.
42, in casi estremi, come ha fatto Israele, ha potuto creare terra coltivabile in zone dove non era coltivabile.
Sì.
In Colombia si sta a fare tutto lo contrario, in la zona dove è coltivabile stanno diventando non coltivabile perché una bella parte di questa terra si stanno contaminando con mineria, con inquinamento ambientale, si sta distruggendo per il maluso. E perché? Perché mettono una mucca ogni 3 chilometri.
L'estrattivismo, poi, che credo che è la piaga del nuovo capitalismo.
No, non è che estrattivismo, come lo dice Petro, un senatore di sinistra in Colombia, che probabilmente va a essere il nuovo presidente di Colombia.
Se non gli fanno scherzi.
Diciamo molto chiaro. L'uso della terra in Colombia è assolutamente assurdo, medievale e anticapitalista.
Addirittura, cioè nemmeno, come no, dicendo, ragazzi, nemmeno stiamo giocando il gioco del capitalismo.
No, 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 si sta giocando
del paracapitalismo.
Perché si se parla di capitalismo bisogna parlare di
produttività, di soldi, certo. Sì, 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 ho capito, soldi, capito.
Di quanto si guadagna e quanto produce quella terra.
Sì, possiamo...
se io compro una terra per non farla produrre, soltanto perché el haber la tenencia de la tierra me ubica un poderío político-militar. Siamo assurdi.
Questa, di nuovo, lo hai detto più di una volta, ma questa è una cosa molto importante, mi pare, che ancora, tuttora, in Colombia la proprietà della terra ti dà potere politico, ti assicura potere politico e potere anche militare. Cioè questa è una cosa veramente, mi sa, molto importante per capire. Sì. Eder, visto che stiamo arrivando alle 17.52, io ti faccio la domanda, mi dici tu, vorresti fare una pausa fino alla prossima settimana per continuare a sviluppare, diciamo, questo argomento, così ci mettiamo forse in questi ultimi minuti a parlare due cose della Colombia? Vuoi continuare? Dimmi tu, chi ci ascolta, penso sull'87.9 di Radio Garosa.
Abbiamo praticamente finito, capito?
Più di una mezza, 35 minuti abbiamo fatto finora.
Il tempo è tiranno.
Guarda che in questo momento mi manca più la metà dell'esposizione.
Allora, no, ma infatti io volevo dire, immaginavo sentendosi.
Mi manca più la metà dell'esposizione perché mi manca quello che io capisco come contrarreforma,
certo,
come si è gestito la tenenza del terreno negli ultimi 20 anni in Colombia. E quanti morti abbiamo fatto per quello.
Senti, esatto, quindi io credo che, guarda, che questi appuntamenti siamo noi che dobbiamo determinare quando.
No, noi e le persone che non si ascoltano. No?
Sì, ma chi ci ascolta,
ma non contano niente,
io credo,
no,
guarda, ti posso dire una cosa. Per esempio, noi abbiamo fatto tanti numeri oggi. Abbiamo fatto tanti numeri, abbiamo cominciato a dare un'idea di quanto è grande la Colombia, di quanto è la terra coltivabile in Colombia, perché ahimè di Colombia non si parla, a scuola non ce la fanno studiare, te lo dico io, non lo facevano 30 anni fa, 40, non lo fanno manco adesso, sai, il primo mondo studia solo se stesso, perché e quindi voglio dire, io credo che noi possiamo decidere anche di dividere questo tema in 2/3 puntate. Credo che oggi invece io mi fermerei, perché abbiamo fatto tanti numeri, abbiamo dato tanti dati, abbiamo detto delle cose su cui secondo me la gente, se le risente riflettere, sarà più preparata all'ascolto della prossima trasmissione.
E forse ci possiamo,
quindi,
mettere nella parte politica, questo che dici tu, di fatta questa,
esatto,
contrarreforma,
no,
diciamo.
Tutti questi dati che ho fatto sono buoni, bravi, però non vuol dire niente se non se le fa un contesto politico.
È chiaro.
Va bene, per finirla, io penso che sì, sarebbe meglio finirla per il momento.
Dai,
Cerchiamo di continuare la prossima settimana, se avete la memoria.
Continueremo.
Raccomanderebbe alle persone che stanno sentendo prima che tutte queste audizioni si possono sentire quante volte volete.
Grande,
Por Telegram.
Por Telegram,
dalla
pagina
del canale Radio Onda Rosa o per internet. Un'altra cosa che deve commendare io alle persone che già stanno un po' più attente, perché penso che qualcuno ha sentito due o tre interventi miei, quindi già sta stanco di sentirmi voce. Dovreste cercare per YouTube un canale che si chiama Matarife.
Bravo, dillo.
Che
dillo.
Se qualcuno di voi lo sentite, ovviamente sta scritto in spagnolo, però non è colpa mia, non l'ho fatto io. E è veramente impressionante.
Matarife è una novella, no? Vogliamo spiegare che cos'è?
No. Matarife è un seriato, una specie di
una serie
che parla di tutta la vita delinquenziale.
Diciamo di quelli che
di Álvaro Uribe Vélez e fondazione del narcotraffico e gruppi paramilitari in Colombia.
Okay.
Con dati molto
precisi,
impressionanti. Non trovo un'altra parola. Ovviamente il produttore sta in esilio,
sì,
come è ovvio. Ovviamente lo volevano fare fuori.
E nessun canale televisivo in Colombia l'ha mandato.
In Colombia non l'hanno fatto per nessun canale televisivo, però YouTube, Facebook e tutte le messe che non possono fare per informarlo e trasmetterlo, lo sta a fare. E in questo momento lo stanno guardando milioni di persone in tutto il mondo.
Bene.
Ha fatto un bel casino alla disputa politica in Colombia. Per il momento lasciamo così.
Dai.
E aspettiamo che la prossima volta possa essere più sintetico, perché onestamente
ci mettiamo la prossima volta, comunque lo hai detto, ci mettiamo già nell'analisi politico. C'era veramente tantissimi dati, tantissime informazioni in quanto a numeri e cifre precise che vanno conosciute, sapute per capire, no? Dopo l'analisi politico ci mettiamo con quello. Bene per questo consiglio, questa raccomandazione della serie, queste cose, queste chicche mi piacciono tanto per farle fare i compiti, diciamo, i nostri ascoltatori e ascoltatrici, così vanno a cercare qualcosa. Ci sentiamo la prossima settimana, Eder.
Ok, va bene, grazie mille.
A te come
sempre. Grazie a te veramente.